Abbiamo introdotto pochi minuti fa questa diretta, questo contributo informativo. Andremo a parlare di Libano, in particolar modo della tregua che è entrata in vigore questa notte a mezzanotte tra il Libano e Israele. Abbiamo in collegamento Marco Magnano, giornalista freelance in questo momento di base a Damasco. Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito, come sempre un piacere.
Grazie a te per averci risposto. La prima domanda riguarda appunto un po' la questione attuale, cioè quanto è significativa la tregua che si è venuta a dare questa notte a mezzanotte, quali sono un po' i punti salienti di questa tregua, come si è svolta la negoziazione. Già dando qualche notizia quadro all'inizio, avevamo detto che è la prima volta fondamentalmente che dagli anni 80 che lo Stato libanese negozia direttamente con lo Stato israeliano. Insomma, un po' di aggiornamenti su quello che sta succedendo in Libano, su questa tregua e su come si è arrivati a questo momento.
Va bene, direi partiamo da quello che c'è sulla carta, così mettiamo subito in fila qualche punto e poi ci spostiamo via via sulle modalità e sul terreno. Allora, il cessato il fuoco prima di tutto è stato annunciato in due fasi, se vogliamo, quindi prima via social media e poi con un comunicato stampa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Quindi tutta la comunicazione è avvenuta da Washington e non dalle parti direttamente interessate. Questo è un punto dirimente perché c'è un certo disaccordo nell'interpretazione di che cosa significhi questo cessato il fuoco tra Libano e Israele e anche rispetto al terzo attore chiave di questa storia, ovvero Hezbollah, che non è stato mai coinvolto all'interno di questi negoziati, almeno da un punto di vista ufficiale. Dicevate correttamente, il cessato il fuoco è entrato in vigore a mezzanotte, ora libanese siriana, quindi alle 23, ora italiana, ed è previsto che possa durare 10 giorni. Lo scopo è abbastanza chiaro, cioè permettere dei negoziati per arrivare a un accordo, qualcuno dice un accordo di pace permanente tra Libano e Israele. Ora, mi permetterei di dire sin da subito, l'accordo di pace non è veramente sul tavolo. Quello che possiamo pensare è un cessato il fuoco formalizzato, un po' sul modello di quello che avvenne nel 2000 e nel 2006, cioè le due precedenti invasioni israeliane del Libano che avvenivano ancora all'interno di una cornice di diritto internazionale. Quella del 2024 non la conto perché di base non c'è mai stato un vero cessato il fuoco. La durata comunque potrà essere estesa se ci saranno progressi nei negoziati. Questo è un punto abbastanza chiave perché la sensazione quando è stato annunciato il cessato il fuoco, quando si è letto 10 giorni, è stata quella di dire: beh, in 10 giorni non si arriverà mai a un accordo quadro, e quindi l'idea è si potrà eventualmente estendere. Si potrà estendere a patto che il Libano, dice appunto il comunicato stampa degli Stati Uniti, dimostrerà di essere in grado di esercitare la propria sovranità. Ora, in questa formula c'è una sola cosa, che non è quella di controllare il proprio territorio, perché questo Israele non lo vuole, ma di essere capace di neutralizzare Hezbollah. Neutralizzare come? Disarmandolo, in teoria, ma questo è un processo che richiederà mesi e anni, ammesso che possa essere concepito. Ma l'altro punto che rende particolarmente fragile questo cessato il fuoco è che Israele, riconosciuto dagli Stati Uniti in questo, potrà prendere tutte le misure necessarie per l'autodifesa, dice il comunicato, in caso di attacchi, attenzione, in corso, imminenti o pianificati, che vuol dire tutto e nulla. A parte questo, non potrà effettuare attacchi contro obiettivi libanesi. Fermiamoci un secondo su questo, perché questa formula è particolarmente scivolosa, nel senso che è pressoché la stessa dell'accordo per il cessato il fuoco del 26 novembre del 2024, quindi quello che pose fine alla precedente invasione libanese, o meglio, che mise in pausa la precedente invasione israeliana del Libano. Cosa vuol dire in corso pianificati imminenti? Vuol dire che Israele non solo si riserva il diritto di rispondere a eventuali razzi lanciati da Hezbollah, ma può anche attaccare dicendo: secondo me in quella casa c'è un combattente di Hezbollah, oppure quella persona su quel motorino che si sta spostando da Nahura a Tiro potrebbe essere un combattente di Hezbollah che un giorno lancerà un razzo. Capite che la catena logica è abbastanza lunga. Oltretutto Israele si è immediatamente affrettato, pochi minuti o forse 30 minuti dopo la firma dell'accordo di cessato il fuoco, nel dire che il cessato il fuoco mette fine solo agli attacchi aerei sul Libano, ma non prevede un ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese. E questo di fatto, mi permetto di dire, invalida qualsiasi prospettiva per cui anche i combattenti di Hezbollah in territorio libanese possano non rispondere al fuoco di fronte a dei combattenti dei militari che stanno occupando un territorio. Intanto, appunto, il governo del Libano è chiamato in responsabilità a prendere misure per impedire a Hezbollah e a tutti i vari gruppi associati di compiere attacchi o attività definite ostili contro Israele, e anche qui la definizione è molto ampia, e c'è un impegno da parte degli Stati Uniti a far sedere le parti al tavolo. Questo è di nuovo abbastanza determinante, non si parlavano da 34 anni e i primi, cioè questo cessato il fuoco è stato negoziato in realtà con telefonate separate, nonostante un primissimo incontro, e martedì dovrebbe esserci la seconda puntata di questi incontri. Che cosa succede quindi però sul terreno? Perché chiaramente questo è il tema sulla carta. Abbiamo avuto un immediato flusso di ritorni di persone ritorni di sfollati, quindi persone che avevano lasciato il sud del Libano, e oggi l'unica strada libanese che connette il centro con il sud è imballata di persone che stanno cercando di tornare verso le proprie case. Tuttavia questo ritorno è particolarmente complesso, al punto che il governo libanese ha detto: aspettate un attimo a tornare, e addirittura lo speaker del Parlamento, Nabi Burri, al potere dal 1993 ed esponente di Amal, che è uno dei due partiti sciiti, si è raccomandato per chi volesse tornare di segnalare questa intenzione, così da avere almeno un'idea degli spostamenti di popolazione. Fino a pochi minuti prima della firma del cessato il fuoco, Israele ha bombardato i ponti che collegavano il centro con il sud, quindi di fatto isolando fisicamente Tiro e isolando fisicamente tutto lo spazio del Libano meridionale. Questo fa sì che ci sia ora un lavoro abbastanza febbrile da parte del governo libanese per riaprire questi ponti e consentire questo ritorno, ma appunto nel mentre gli attacchi israeliani anche nella notte e anche questa mattina non si sono fermati e sono avvenuti per esempio su Tiro, su Nahura e su Nabatieh, cioè tre dei principali luoghi del sud del paese. Quindi parte tutto con presupposti da un lato fragili in termini normativi e dall'altra molto fragili e anche con un copione già visto in termini militari, con Israele che continua quindi a non solo rivendicare il proprio diritto a compiere attacchi, ma anche poi a compierli direttamente. Quindi una doppia debolezza molto molto evidente.
Grazie intanto per questa prima ricostruzione. Ti farei una seconda domanda, entrerei un pochino più nello specifico di quello che, ammesso che il cessate il fuoco tenga, ammesso che diciamo sia un cessate il fuoco per davvero e che appunto non si ripetano, cosa che a quanto dicevi tu è abbastanza prevedibile, le continue violazioni deliberate israeliane della tregua. Ricordiamo anche tra l'altro che la tregua del 2020 2024, nonostante venisse continuamente violata da Israele, che si era riservato il diritto alla risposta e alla prevenzione degli attacchi, era stata invece rispettata da Hezbollah. Nel caso che questo cessate il fuoco tenesse, quindi diciamo che non ci fossero operazioni militari su scala così larga come l'abbiamo vista nell'ultimo mese, qual è il futuro di Hezbollah in Libano? A che scenari si può arrivare? Perché sappiamo e immaginiamo che una trattativa diretta tra lo Stato libanese e Israele, come non si vedeva da più di 30 anni, e l'impegno, almeno sulla carta, del governo libanese, dell'esercito libanese, che in realtà è fondamentalmente una forza di polizia interna leggermente meglio armata, insomma non ha le capacità militari che hanno invece le milizie di Hezbollah, insomma questi due elementi di aperta ostilità in qualche modo del governo libanese nei confronti del Partito di Dio potrebbero anche portare a una significativa tensione sociale, politica all'interno del Libano, che probabilmente è anche un po' quello che si aspetta Israele nel suo tentativo, diciamo, di esternalizzare il più possibile il peso politico e militare di un disarmo di Hezbollah, che comunque non sta riuscendo a raggiungere a suon di bombe e di invasioni di terra sul sud del Libano. Che previsioni si possono fare in questa fase per il futuro, diciamo, dello scenario politico libanese?
Ecco, credo sia una domanda a cui è molto difficile rispondere, non solo perché siamo comunque nelle prime 12 ore dall'inizio del cessato il fuoco, ma anche in base un po' allo storico di questi accordi, perché dobbiamo prima di tutto tenere presente un aspetto, ovvero Hezbollah, certo noi lo conosciamo come milizia armata che combatte contro Israele, ma rappresenta anche un partito e, tra gli altri, il partito di maggioranza relativa all'interno dello scenario elettorale libanese, non all'interno del Parlamento, per via di un sistema di distribuzione delle quote, dei seggi, che un po' penalizza, se vogliamo, la componente sciita del paese, ma comunque un partito di un grande peso e, tra l'altro, con, nonostante tutto, un supporto popolare che è molto ampio, anche perché la demografia libanese non è riflessa all'interno della Costituzione, che era costruita, diciamo, su una logica di un 50% di popolazione cristiana. Oggi non siamo certamente a queste quote, e quindi c'è comunque, certo, un elemento di destabilizzazione. Ora, diciamo che ci sono diversi aspetti. Partirei forse da uno, cioè il fatto di disarmare Hezbollah è da un lato una delle pochissime carte che il governo libanese può mettere sul tavolo in una discussione con Israele, vista la sproporzione di forze, visto il supporto internazionale per Israele e vista appunto anche la grande debolezza economica del Libano e non soltanto quella militare, ma rientra all'interno di uno schema di sostanzialmente concessioni, cioè anche quella di disarmare un proprio partito, una propria forza interna, è in qualche modo una concessione pari, forse leggermente inferiore, a quella di accettare di fatto cessioni di sovranità del territorio, perché poi quello che vuole Israele è di fatto creare una zona cuscinetto all'interno del paese e annettersi una fascia di, potremmo dire, una decina di chilometri oltre il confine. Quali strumenti ha il Libano per impedirlo? Appellarsi alla comunità internazionale dicendo: no, non fate fare questo, noi ci impegniamo a disarmare Hezbollah. Ma questo fattualmente non sembra oggi possibile, sembra essere di nuovo un impegno che richiederebbe ben altri mezzi e, tra l'altro, ripeto, che finirebbe comunque per spezzare il paese da un punto di vista politico. E dicevi correttamente, sicuramente questo fa parte un po' del disegno israeliano sul Libano: molto meglio avere un vicino diviso, debole, che si scontra internamente rispetto a uno invece coeso, che il Libano, ricordiamolo comunque, non è mai stato, nemmeno prima della guerra civile. Ora però appunto gli strumenti sono molto pochi e bisognerà, ahimè, e questo lo dico con moltissimo dispiacere per un paese che amo molto come il Libano, bisognerà capire quali attori stranieri, penso alla Francia, penso all'Unione Europea, riuscirà a portare dalla propria parte Joseph Aoun, il presidente libanese, quindi in qualche modo avere un tavolo negoziale un po' più ricco e un po' più inclinato verso il Libano. Qual è però l'ulteriore problema? È che ancora una volta quindi il Libano si dimostra essere un paese di fatto privo di qualunque sovranità e di qualunque capacità di guidare un processo negoziale. Credo, ecco, qualcuno diceva che i prossimi giorni saranno decisivi, lo saranno sicuramente per la tenuta del cessate il fuoco, molto meno per questi negoziati che verosimilmente richiederanno mesi. Nonostante le parole di Trump, che ha già annunciato di aver fatto finire la decima guerra dall'inizio del suo mandato, guerra che tra l'altro è cominciata per via di un suo attacco all'Iran, ma questo insomma non lo dovremmo nemmeno ripetere, ma siamo molto lontani dalla fine, siamo davvero soltanto, non direi nemmeno a una tregua, direi che siamo banalmente a una pausa. La prendiamo con tutto l'entusiasmo del caso, perché comunque è un sollievo per la popolazione libanese, ma davvero non abbiamo nessuna nuova base rispetto al punto in cui eravamo nel 2024, e quindi il timore è che questo copione possa ripetersi ancora, ancora e ancora.
Grazie mille Marco Magnano, qui con noi sui 105-250 da Damasco. Grazie mille Marco, ci sentiamo presto su questi argomenti.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Ciao, buona giornata.
A voi.